Oggi è una giornata particolare perché l'ultima domenica di ottobre in tutto il mondo si ricorda un evento speciale, importante per noi come popolo di Dio. Qual è questo evento? Vediamo se qualcuno ci suggerisce. 31 ottobre 1517, nella porta della cattedrale di Wittenberg vengono esposte le 95 tesi ed è un tentativo di ritornare alla centralità, alla fonte che è la parola del Signore. Quindi in tutto il mondo non si celebra oggi nelle chiese l'alternativa tra dolcetto e scherzetto, no? Come il mondo secolare ormai ha abbracciato con decisione, ma diciamo così, questa centralità della parola del Signore, questo recupero della sua forza, della verità, che grazie alla riforma, no, ha iniziato a prendere piede anche nelle chiese, nel nostro mondo. E oggi in particolare l'Alleanza segnala un personaggio apparentemente minore, un certo Ulrico Zwingli, no, che era un giovane sacerdote, no, fattosi sacerdote a 22 anni a Zurigo, no, e lui, leggendo la Bibbia, scopre la verità dell'Evangelo e incomincia a rinnovare, no, tutto ciò che vede attorno a lui. No? Cosa significa questo? Che presto porterà, come dire, lo incoraggerà a far chiudere i monasteri, perché dice nella Bibbia non c'è una differenza tra vita sacra, no, una vita normale. Il cristiano è chiamato a vivere il Vangelo in modo ordinario, no, e anche a togliere tutte le statue ed immagini che incontrava nel suo cammino. Così, nel 1530, la città di Zurigo inizia ad aderire alla riforma, no, e inizia questo processo di rinnovamento e di cambiamento, no, che in qualche modo durerà fino ai nostri giorni. E siccome noi siamo un popolo che, come dire, che non è che è schiavo del calendario, però abbiamo delle radici. Immaginate cosa significhi essere senza radici, no? Ecco, dobbiamo in qualche modo coltivare queste radici ed essere, come dire, coltivare la sensibilità che non siamo i primi cristiani nella storia, no? Ma che il Signore ha chiamato un popolo, uomini e donne di Dio che lo hanno servito anche prima di noi. Quindi se qualcuno vi chiederà dolcetto o scherzetto, voi potete dire con orgoglio dolcetto o versetto. Quindi questo sarà un modo per introdurre la centralità della parola del Signore. Vorrei che recuperiamo allora la nostra Bibbia e adesso andiamo nel libro di Geremia. Vi invito ad aprire Geremia al capitolo 15. Stiamo facendo un percorso sul libro di Geremia. Oggi il tema sarà, come dire, un tema un po' forte, perché sarà la relazione che c'è tra scoraggiamento e integrità. Scoraggiamento e integrità. Mi invito Geremia 15 dal versetto 10. Geremia 15 dal versetto 10. Me infelice, oh madre mia, perché mi hai fatto nascere? Uomo di lite e di contesa per tutto il paese. Io non do né prendo in prestito, eppure tutti mi maledicono. Il Signore dice, per certo io ti riservo un avvenire felice. Io farò in modo che il nemico ti rivolga suppliche nel tempo dell'avversità, nel tempo dell'angoscia. Il ferro potrà esso spezzare il ferro, e il ferro del settentrione e il rame. Le tue facoltà e i tuoi tesori io li darò gratuitamente come preda, a causa di tutti i tuoi peccati e dentro tutti i tuoi confini. E li farò passare con i tuoi nemici in un paese che non conosci, perché un fuoco si è acceso nella mia ira che arderà contro di voi. Tu sei tutto, Signore. Ricordati di me, visitami e vendicami dei miei persecutori. Nella tua benevolenza non portarmi via. E riconosci che per amor tuo io porto infamia. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. E le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Io non mi sono seduto assieme a quelli che ridono, non mi sono rallegrato, ma per causa della tua mano mi sono seduto solitario. Perché tu mi riempivi di sdegno, perché il mio dolore è perenne e la mia piaga è incurabile, rifiuta di guarire. Vuoi tu essere per me come una sorgente illusoria, come un'acqua che non dura? Perciò così parla il Signore. Se torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. E se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca e ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di bronzo. Essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice il Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi, ti salverò dalla mano dei violenti. Questa è la parola del Signore. Abbassiamo il nostro capo. Signore, noi siamo riconoscenti perché la tua parola è arrivata fino a noi. Siamo grati, Signore, per come tu sei un Dio che parla nella tua parola. E chiediamo, Signore, che adesso questa parola possa essere annunciata, Signore, con la forza del tuo Santo Spirito e possa essere da noi accolta, Signore, per come seme che deve crescere, che ci farà cambiare, che ci fa, Signore, rinnovare per mezzo della tua potenza. Grazie, Signore, per quello che tu fai per noi e grazie perché non sei un Dio muto e fai che la nostra vita, Signore, sia segnata da questa passione, da questa delizia che soltanto la tua parola può dare. Nel nome del Signore Gesù. Amen. C'è un personaggio molto divertente che si trova in un libro di qualche secolo fa. John Bunyan ha scritto alcuni libri. Uno è Il pellegrinaggio di un cristiano o del cristiano e un altro un libro che il cui titolo è La guerra santa. Nel pellegrinaggio John Bunyan parla di un uomo che si chiama Cristiano che incontra nel suo cammino diversi personaggi. E un personaggio che John Bunyan, che quest'uomo, che il cristiano vero incontra, si chiama sono un cristiano bel tempo. Quindi è il cristiano di nome e bel tempo di cognome o come soprannome. E lui è un cristiano che ha alcune caratteristiche, no? Lui è uno che dice subito, io sono un credente, sono un cristiano, però a condizioni che io non cammini verso il maltempo. Io voglio essere un cristiano se e solo se c'è il bel tempo attorno a me. Quindi se c'è vento, se c'è pioggia, io mi ritiro, no? Sono zelante, dice, no? Sono zelante se tutto va bene, però se tutto ciò mi viene offerto in un piatto d'argento, però appena c'è qualche difficoltà, cristiano bel tempo, no? Si ritira indietro, si calma perché non vuole correre dei rischi, no? È un cristiano che è pronto a camminare, a seguire il Signore a condizione che ci siano delle condizioni favorevoli a lui, no? Ma è questo il Vangelo? Il Vangelo è per gli uomini e per le donne che vogliono vivere la loro fede soltanto nel bel tempo? Oppure anche, come dire, ci invita a superare le difficoltà, le avversità, anche quanto il bel tempo non è attorno a noi? E questo testo di Geremia è un testo prezioso, perché ci parla essenzialmente di due cose molto importanti per noi. La prima cosa che di cui ci parla è la realtà dell'essere scoraggiati, dello scoraggiamento, no? C'è davvero a volte nella vita di un credente, nella vita della Chiesa, ci sono delle fasi, no? In cui in qualche modo bisogna fare i conti con lo scoraggiamento. Cosa significa essere scoraggiati? E come Dio può intervenire ed operare quando noi siamo segnati da un profondo scoraggiamento? E l'altra cosa che ci insegna questo testo è che Dio non ci lascia nello scoraggiamento. Due cose molto semplici, però che vogliamo vedere con attenzione, perché secondo me, no, c'è molto da imparare quest'oggi. Geremia è scoraggiato e inizia a fare dei pensieri drammatici. Guardate il verso 10, no? No? Inizia a dire, no? Mi sembra, no? Capite? Inizia a fare questi pensieri molto filosofici, estremamente pesanti, tristi, me infelice. Oh madre mia, perché mi hai fatto nascere? Io sono un uomo di contesa. Lui apre il suo cuore e vede che nel suo cuore c'è dell'amarezza, c'è della tristezza, c'è scoraggiamento, e inizia, no, a confessarsi, tant'è che questo testo, che assieme ad altri in Geremia, sono noti come le confessioni di Geremia. Sono questi testi ad alta intensità, dove lui apre il suo cuore, dove i suoi sentimenti sono messi a nudi, no? E Geremia dice: io sono scoraggiato, è lì che lo riconosce, e dice: io sono scoraggiato per diversi motivi. Quali sono i motivi dello scoraggiamento che ha Geremia? Beh, sono semplici, sono i motivi che spesso io e te, come dire, abbiamo per essere scoraggiati. Il primo motivo per cui Geremia è scoraggiato è semplice: perché Dio non ha risposto alle sue preghiere. Guardate, no? Geremia 15, in Geremia 14 c'è una preghiera, no? C'è una preghiera che è bellissima. È la preghiera che Geremia fa, no? È la preghiera che lui in qualche modo pone davanti al Signore, no? Eppure Dio cosa fa di questa preghiera? Guardate cosa dice Geremia 15, verso 1. No? Dopo che Geremia si era sforzato a intercedere, a pregare, a inginocchiarsi, a costruire questa bellissima preghiera centrata su Dio, sulla sua sovranità, sulle sue perfezioni, no? Lui si aspetta l'intervento e la risposta di Dio. Guardate Geremia 15, verso 1. Il Signore mi disse, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non mi piegherei verso questo popolo. Caccialo via dalla mia presenza e che egli se ne vada. Cioè, Dio non risponde alle sue preghiere, a quello che Geremia ha fatto. C'è un fallimento spettacolare che Geremia vive, no? Lui prega per la salvezza del suo popolo. Lui prega perché Dio intervenga. E invece Dio cosa dice? 15 verso 3, io, dice il Signore, manderò contro di loro flagelli, quattro specie di flagelli. Dio, invece che ascoltare quello che Geremia dice, sembra, no, che in qualche modo aumenti il suo giudizio e la sua ira. Verso 4, farò in modo che saranno agitati per tutti i regni della terra a causa di Manasse, figlio di Ezechia. Dio non risponde alle preghiere del suo popolo. Dio non risponde alla preghiera di Geremia, del suo servo, no? Verso 12, guardate cosa dice: il ferro potrà forse spezzare il ferro del settentrione e il rame. Cioè, io farò arrivare, no, un popolo che ti renderà schiavo. Capite? È tutto il contrario. È tutto l'inverso. Ora, spesso, fratelli, no? Questo capita anche a noi. Questo capita al popolo di Dio, no? Siamo in situazioni particolari, no? Ci inginocchiamo davanti al Signore, preghiamo il Signore e siamo convinti, siamo quasi pronti a pretendere che Dio risponda in un determinato modo alle nostre preghiere, però Dio non risponde. no, alle nostre preghiere come vorremmo. Anzi, a volte sembra quasi che rincari la dose. E Geremia è lì e vive questa fase. E lui soffre, perché lui dice, no Signore, io voglio essere integro, però vorrei anche essere prospero, vorrei essere anche vivere in modo sereno, vorrei che il mio popolo, ci fossero delle condizioni ottimali per il mio popolo. Invece Dio dice no. E sapete perché Dio dice no? Dio non risponde alla preghiera di Geremia, così come spesso Dio non risponde alle preghiere del suo popolo o non risponde alle nostre preghiere per un motivo molto semplice. Guardate cos'è. Guardate Geremia 15, verso 4, ci dice il motivo di tutto questo, perché Dio non risponde spesso alle nostre preghiere. A causa di Manasse, figlio di Ezechia, re di Giuda. Sapete chi era Manasse? Era un re molto famoso in quel tempo, un re molto ben voluto, un re conosciuto da tutti e da tutti. E gli storici ci dicono che questo re ha fatto numerose cose buone per il suo popolo. C'era un avanzamento del benessere, una crescita del benessere, il suo popolo in qualche modo aveva una relativa sicurezza. Però la prosperità che ha cercato Manasse è stata acquisita ad una condizione. Sapete quale? Che lui ha accettato, lui ha condiviso la lode e l'adorazione di Dio con altre divinità. Manasse è stato un re famoso, ma un re che ha permesso che l'idolatria dei popoli stranieri prendesse luogo all'interno del popolo di Dio. E qua Dio sta dicendo, a volte io non posso rispondere alla tua preghiera per questo motivo molto semplice, perché c'è un peccato, perché tu hai peccato. E fino a quando non riconosci la realtà e la schiavitù che il peccato ti dà, io non risponderò alla tua preghiera. Ed è una legge universale. Il salario del peccato è la morte. Quindi bisogna che si tratti con il peccato. Spesso così capita anche nella nostra vita, fratelli. Non c'è un automatismo, però spesso succede così. Dio non risponde alle nostre preghiere perché c'è una situazione estremamente peccaminosa che noi vogliamo salvaguardare o proteggere. O non trattare, o non prendere sul serio spiritualmente. E allora lì succede un blocco spirituale. È quello che sta succedendo qua, con Geremia, no? Perché il peccato deve essere affrontato nella sua radicalità e nella sua serietà. Due lezioni, fratelli, per noi su questo primo motivo di scoraggiamento. Il primo è che Dio non risponde alle nostre preghiere come vogliamo. Non sempre Dio risponde alle nostre preghiere come vogliamo. Questo non significa che non dobbiamo pregare, no, significa soltanto che Dio è sovrano nella risposta che dà alle nostre preghiere. Dio è sovrano. E due, che spesso noi dobbiamo fare i conti davvero con la nostra condizione spirituale quando ci mettiamo davanti al Signore. Com'è la mia vita spirituale? Ci sono delle cose, no? Che in qualche modo impediscono la mia relazione con Dio? Però ancora di più questo brano ci dice qualcosa, che questi uomini, guardate cosa dice Geremia 15 verso 1, dice: anche se Mosè o Samuele si presentassero a me, ci insegna, no, che nessun personaggio dell'Antico Testamento può risolvere questo problema, neanche Mosè, il grande Mosè. Mosè che è stato il liberatore del popolo di Dio, Esodo 32, lui che intercedeva per il suo popolo, no? Se vi ricordate, quando lui scende dal monte Sinai, no? Il suo popolo cosa fa? Era preso dall'impazienza e incominciava ad adorare un vitello d'oro, no? E lui, piuttosto che osservare la morte del suo popolo, è lì che intercede verso Dio e dice: no Signore, no, non lo fare, Signore fermati, e Dio in qualche modo ascolta la sua preghiera. Lui che è stato un grande intercessore, ma Samuele pure, il profeta Samuele. E Dio dice: anche se Mosè e Samuele si presentassero a me, anche se i due, questi leader, questi uomini dell'Antico Testamento così grandi, venissero davanti a me, io non li ascolterei. Però io questa mattina voglio dirti una cosa, che Mosè e Samuele hanno fallito. Ma io e te, e noi come Chiesa, abbiamo qualcuno di più grande di Mosè e di Samuele. Abbiamo qualcuno di più grande, più importante di Mosè e Samuele. Abbiamo qualcuno che non solo non fallisce nell'intercessione, ma è che abbiamo qualcuno che si è messo al posto mio e al posto tuo, affinché le benedizioni di Dio e la sua salvezza, no, possa raggiungerci. E sai chi è costui? Si chiama Gesù. Il segreto di una vita spirituale sana, il segreto di una, no, di una forte prosperità nel Signore e avere una relazione personale, intima, autentica col Signore Gesù. E Lui è più di Mosè, Lui è più di Samuele, Lui è più di ogni intercessore, Lui non sbaglia. Dico Ebrei 7, leggo Ebrei 7 verso 25. Perciò egli, cioè Gesù, può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Gesù non solo intercede per noi, lui si è messo al posto mio e al posto tuo. Il primo motivo, fratelli, dello scoraggiamento di Geremia è la preghiera non risposta. Allora, se nella tua vita, se nella mia vita c'è questo segnale, se io penso che le preghiere, no, che io faccio, pur se autentiche, pur se sincere, genuine, centrate su Dio, non hanno ottenuto ancora la dovuta risposta, interroghiamoci, come ci incoraggia Geremia. Cosa c'è dietro? C'è qualche problema che devo in qualche modo affrontare? C'è qualche situazione che devo prendere in mano? C'è qualcosa che ostacola la mia comunicazione con il Signore? Qual è? Forse sono io come questo popolo, cerco la ricchezza, il benessere, la prosperità invece che l'integrità? Forse il Signore mi chiama a essere integro prima che prospero. E l'altra cosa che ci incoraggia è: fissiamo il nostro sguardo su Gesù Cristo, Lui il perfetto intercessore, colui che non sbaglia mai, Lui che prega per noi, Lui che è il nostro avvocato presso il Padre, Lui che ha preso il posto nostro. E allora lì sì possiamo gustare le benedizioni e la vittoria che c'è in Gesù Cristo. Ma l'altra cosa che genera scoraggiamento a Geremia non è soltanto il fatto che le preghiere non siano corrisposte o non ottengono una risposta. No, l'altra cosa che fa soffrire quest'uomo è che lui ha una sofferenza non meritata. Guarda il verso 10, no? Geremia 15, verso 10. Lui dice: no, io sono un uomo di lite e di contesa per tutto il paese. Cioè, Signore, dove arrivo succedono guai, no? C'è conflitto attorno a me, non c'è mai pace, non c'è mai serenità. Ma dice, ma non solo, poi dice anche, guardate questa frase che inserisce e che viene subito dopo: io non prendo né do in prestito, eppure tutti mi maledicono. Cioè, Signore, io non sto facendo nulla, non sono neanche in mezzo agli affari, no, per cui ho degli intrallazzi o delle situazioni tali che mi espongono, no, a situazioni di rischio imbarazzanti. Io non sto facendo nulla di tutto, di, tutto questo, eppure mi maledicono. Cioè, Signore, sto ricevendo una sofferenza, no, che non fa per me, che non è la mia, no? Verso 15, no? Riconosci che per amor tuo io porto l'infamia. Geremia dice, Signore, no? Io, c'è questa situazione, c'è questa sofferenza non meritata che genera in me questa, questa angoscia, questo scoraggiamento. Poi, come c'è anche, Signore, guardate un po', guardate il verso 16, ma non solo c'è, lui dice, anzi, tu mi stai, come dire, tu mi stai ricompensando in questo modo per cose che io non ho fatto, che non c'entro nulla, e io che ho fatto determinate cose, che mi sarei aspettato certe cose, invece non arriva nulla. Verso 16, Geremia, verso 16. Guarda, Signore, no, dice, io ho trovato le tue parole, no? Signore, io ho trovato le tue parole e le ho divorate. E le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me. Lui dice, Signore, non solo io non ho fatto nulla di male per meritarmi tutto questo, ma anzi, io ho fatto delle cose positive. Io ho trovato la tua parola e l'ho divorata. Cioè, è stata per me una delizia, una gioia, no? Mi ricorda, fratelli, un po' l'atteggiamento, L'atteggiamento è quello del, non so se vi ricordate la storia, la parabola del figlio al prodigo, no? No? C'è un po' un atteggiamento simile, no? Del fratello maggiore, no? Ve lo ricordate il fratello maggiore? Un po' un atteggiamento simile a quello che ha Geremia qui, Luca 15, verso 29, vi leggo questo versetto perché è interessante, è tutto vero, però è questo atteggiamento un po', no? Questa pretesa, 15, verso 29. Ma egli disse al fratello maggiore, ecco, è da tanti anni che io ti servo e tu non mi hai, e non ho mai trasgredito un tuo comando e a me però non hai mai fatto, non mi hai mai dato neanche un capretto per far festa con i miei amici. No, dice, ma come? Geremia dice, Signore, io ho trovato la tua parola, sono stato un uomo che frequentava la Bibbia, la tua parola per me è stata importante. Ora, fratelli, guardate un po' i termini che usa. Io ho trovato le tue parole e le ho divorate. C'è un grande insegnamento per me e per te, perché questo significa che il rapporto che Geremia ha con la parola del Signore è un rapporto organico, non è un rapporto superficiale. Lui non usa la parola del Signore come tappezzeria, capite? Come dire, come suppellettile, no? Lui le ha divorate. C'è un matematico del 1500, un certo Francesco Bacone, che diceva che esistono tre tipi di libri, no? Ci sono i libri che si devono soltanto assaggiare e poi mettere lì. Poi ci sono i libri invece che si devono masticare, e poi lasciare andare. E poi ci sono i libri che si devono digerire e assorbire. È un po' così, ci dice Geremia. Signore, io non solo ho... La tua parola per me non è stato un aperitivo. Non è stata qualcosa, no, che ho gustato in modo superficiale. Non l'ho soltanto masticata e poi sfutata. No, la tua parola io l'ho divorata, cioè l'ho assorbita, voglio digerirla, voglio che faccia parte completamente della mia persona. No? C'è un grande insegnamento per noi, no? Questa passione per la parola. E Geremia dice, però malgrado questa mia passione, malgrado questa serietà verso 16 che ho, Signore, c'è qualcosa che non funziona, no? Signore, non c'è qualcosa che non funziona. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me. Eppure, dice il Signore, no? Non è cambiato nulla. Eppure c'è un ambiente malvagio attorno a me. che mi condanna. Cari fratelli, questi sono i tre motivi che danno scoraggiamento a Geremia. Lui vede le preghiere non risposte, lui vede la sofferenza non meritata e vede anche l'obbedienza non ricompensata. A questo punto potrebbe bloccarsi, potrebbe dire io lascio tutto, no? Io lascio tutto e sto fermo, no? Eppure lui dice no, malgrado tutto questo, Signore, io vado avanti. Verso 17, io non mi sono seduto assieme a quelli che ridono, non mi sono rallegrato, ma per causa della tua mano mi sono seduto solitario. Cioè, dice, Signore, malgrado tutto questo scoraggiamento, io sto lì fermo, voglio essere integro nella tua parola. Voglio distanziarmi, voglio differenziarmi, non voglio fare come tutti gli altri fanno. Voglio mettermi e voglio stare seduto, non voglio mettermi a quelli che ridono, cioè agli scarnitori, a chi ti offende, a chi non fa la tua volontà, no? Ma non voglio rallegrarmi con loro, non voglio separarmi da loro e piuttosto voglio vivere in modo solitario. Fratelli, altro grande insegnamento per noi. Essere cristiani significa però non meno di questo. Essere cristiani significa divorare la parola del Signore. Divorare la parola del Signore. E poi significa anche cercare una vita integra, di vivere una vita integra nel Signore. Guarda qua. Significa che se tu sei davvero credente, se tu hai conosciuto davvero Gesù, dobbiamo lasciare alcune cose. Significa che i veri credenti devono dire no ad alcune cose e devono dire sì ad altre cose. Tu non puoi essere credente, non puoi essere cristiano e vivere, no? Come se la tua fede in qualche modo non impattasse la tua vita quotidiana. Ci sono alcune cose che vanno lasciate. Bisogna dire no ai piaceri apparenti, che sempre diano soddisfazione per un tempo, ma che poi deludono, sempre. Bisogna dire no alla pigrizia, all'ubriacatura, all'avarizia, alla volgarità, all'immoralità sessuale, bisogna dire no al furto, bisogna dire no a tutte quelle cose che sono peccaminose e che disonorano il Signore. Non ci sono molte scelte. Tu non puoi dire, non puoi divorare la parola del Signore, non puoi essere esposto alla parola del Signore e poi vivere in questo modo. Sapete, fratelli, a me pare che molta debolezza nostra spesso, delle chiese oggi, forse anche della nostra, è questa incapacità a lasciare andare le cose che non onorano il Signore. Lasciale andare. Non c'è nessun compromesso da prendere con le cose che non onorano il Signore. Dio è sufficiente di soddisfare ogni nostra richiesta. E invece noi piuttosto siamo lì a cercare dei compromessi, no? A vedere un po' se le cose possono, vediamo un po' fino a che punto, no? No? Invece Geremia è netto, malgrado il suo scoraggiamento, malgrado la sua depressione, malgrado la sua situazione, lui questo sa, che la parola del Signore lui l'ha divorata e lui non si mette allo stesso piano di tutti quelli che disonorano il Signore. Fratelli, c'è qualcosa nella mia vita o nella tua vita che deve essere lasciata andare, che deve essere in qualche modo abbandonata, trascurata, perché questo può darci davvero può dare una nuova fase alla nostra vita. A questo punto tutto sembra così, sembra tutto chiaro. In realtà Dio non lascia Geremia in questa situazione. Ed è il secondo punto che voglio trattare con voi anche l'ultimo. Dio prende Geremia da questa situazione di scoraggiamento, da questa situazione di tristezza, da questa situazione delicata, ma Dio non lo lascia più, non lo lascia lì dov'è. Dio interviene. E io vorrei dirti questa mattina, che è proprio questa, la verità è proprio questa, che Dio non ci lascia mai nella nostra depressione, nel nostro scoraggiamento. Dio interviene, Dio opera e Dio fa delle cose straordinarie, no? Guarda cosa dice, no? Verso 19. Verso 19 c'è questo intervento decisivo, conclusivo, forte, decisivo di Dio, che prende Geremia, lo scuote e lo riporta tra le sue braccia. Perciò così parla il Signore: se torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. E se tu separi, anche qua ancora una volta, se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca e ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di bronzo. Essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice il Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi. Dio interviene, dice il Signore. Dio prende Geremia e lo riporta a sé. Lui è per noi come un faro. Si racconta questa storia, fratelli, no? Che c'era in una giornata piena di nebbia, no? In un porto del nord Europa, c'era una grande nave che aveva perso un po', aveva il radar non pienamente funzionante e doveva andare verso un porto, no? Allora a un certo punto, con questa foschia, vede una luce davanti a sé che in qualche modo accende. Pensa che sia una nave, no, davanti a loro. Loro erano imponenti, grossi, grandi, no? E il comandante di questa nave dice, no, siamo, dà il nome della sua nave, di questa grande corazzata, e dice: vi chiedo di spostarvi, no, di 15 gradi a est, no? Allora subito dopo arriva una risposta, no? E dice: no, spostatevi voi, no, 15 gradi a ovest. Allora il comandante dice: forse non ci siamo capiti bene, no? Noi siamo una corazzata, siamo una nave possente, no? Allora dice di nuovo: no, io sono, abbiamo, no, questi armamenti, spostatevi 15 gradi a est. Immediatamente un'altra risposta: no, spostatevi voi urgentemente 15 gradi a ovest. A un certo punto il comandante non ce la fa e dice tutti i suoi titoli, no? E come dire, è la grandezza e la forza di questa nave corazzata, no? Quindi spostatevi 15 gradi a est. Al che c'è una risposta che dice: guardi, questo è il faro. Se lei non si sposta 15 gradi a ovest, la sua nave andrà in naufragio. È la stessa cosa con noi, fratelli. Dio è per noi il faro. Spesso noi siamo lì a insistere, no? Dio, fai questo, Dio, spostati, Dio, fai opera in questo modo. Ma qua Dio dice, no? Attenzione Geremia, tu puoi avere la corazzata più possente che hai, ma se tu non torni a me, se tu non viri di 15 gradi, se non sei tu a cambiare, tu andrai verso il naufragio. Conta bene i tuoi gradi. E allora, se noi non vogliamo, se noi non vogliamo naufragare spiritualmente, abbiamo bisogno di seguire queste indicazioni che ci dà il Signore. Quali sono queste indicazioni? Sono semplici, fratelli, e chiudo. La prima è indicazione che ci dà, verso 19, così parla il Signore: se torni a me, io ti farò ritornare, rimarrai davanti a me. E se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca, e ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. L'inizio, fratelli, per aggiustare il tutto, per riprendere il tutto, dobbiamo partire sempre da qui, dalla confessione dei nostri peccati. Se tu ritorni a me. Geremia, puoi avere, no, le qualità migliori, puoi aver fatto le esperienze più significative, puoi essere, no, con l'eredità, con la tradizione, con le qualità, con i titoli, con le competenze più eccelse, ma se tu non torni a me, se non riparti, no, da questo, dal perdono, dalla confessione dei peccati, non andiamo avanti. E fratelli, spesso noi questo ce lo dimentichiamo anche come credenti. Spesso, no, spesso ci illudiamo che poiché noi abbiamo confessato i nostri peccati, quanto siamo stati salvati, magari molti anni fa, adesso in qualche modo siamo a posto. E spesso nelle nostre relazioni manca questa prontezza. Non abbiamo questa freschezza, non siamo pronti neanche, no, a ritornare al Signore. Insistiamo spesso perché se è facile costruire una postura orgogliosa, fatta, no, di tante cose che non onorano il Signore. E invece qua il primo passo è sempre quello di ritornare a Lui. Anche quanto, come direi, una discussione, anche non spiacevole con altri, fratelli o non fratelli, no? Ricorda sempre che tu sei molto peggio di quello che gli altri dicono. Sì, si parte da lì. Poi si costruisce. Questo significa che non c'è mai arroganza, non ci può essere mai arroganza o supponenza nella nostra posizione. Siamo molto peggio di quello che gli altri pensano. Io e te. Di cos'è che dobbiamo vantarci? Ritorniamo al Signore prima. È Lui che è la nostra qualità. Invece di essere fieri, orgogliosi. No, il tempo zero è proprio lì. Ritorna a me, dice il Signore. E se facciamo questo, allora, no? Quello che fa il Signore è straordinario, perché subito dopo, se tu torni a me e quindi ti vivi in modo conseguente, dice, io ti farò essere, per questo popolo, un forte muro di bronzo. Essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti. Fratelli, sapete cosa fa il Signore qua? Vi ricordate dove abbiamo incontrato questa stessa frase? Quando Dio chiama Geremia, all'inizio della chiamata di Geremia, Dio usa esattamente queste parole. Dio recupera le sue promesse. Geremia 1, guarda cosa dice, no? Ecco, tu dunque cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, perché io non ti renda sgomento in loro presenza. Poi 1, verso 18. Ecco, io oggi ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo contro tutto il paese. Cosa fa il Signore? Dice, Geremia, io adesso ti ricordo le mie promesse, perché le mie promesse non falliscono mai. Perché le mie promesse non sono mai a vuoto. Geremia, in questo scoraggiamento, in questa confusione, dice Geremia, voglio dirti una cosa molto semplice. Io non cambio le mie promesse, dice il Signore. Le mie promesse sono sempre valide per te. Io non le ho cancellate. Io non le ho cambiate. Ecco, recupera le mie promesse, dice il Signore. Fai che le mie promesse siano la fondazione della tua vita, del tuo comportamento. Ricordati delle mie promesse e ricordati che le mie promesse sono infallibili. E tu sarai per me, dice il Signore, un muro di bronzo. Io non so come possa essere questo muro di bronzo. Sono stato ultimamente a Londra e ho visto al British, a un grande museo, c'erano dei cancelli assiri fatti in legno con la placatura in bronzo e sembravano maestosi, incredibili, spaventosi. Ma qua ancora di più. Non sono cancelli. Qua il Signore sta dicendo, mentre gli assiri forse avranno i cancelli in bronzo, tu sarai per me un muro di bronzo, sarai invincibile nel Signore. Nulla potrà mettere in dubbio questo. Allora, fratelli, io non so qual è la tua condizione, non so se, come dire, se tu stia vivendo una situazione di scoraggiamento o di depressione spirituale, però io voglio dirti questo, forse Dio non ha risposto alle tue preghiere, e allora forse dobbiamo controllare se c'è qualcosa che non va dietro le quinte, eh? Dobbiamo fare un check, perché spesso succede questo, controlla dietro le quinte. Due, forse, come dire, hai delle situazioni, che delle sofferenze che non meriti, si capita. O forse ti aspetti che il Signore, come dire, no, ti ricompensi per delle cose che fai, invece questa ricompensa non viene. Capita, certo. Però malgrado tutto questo, in umiltà, ricordati di questo, che Dio non viene meno alle sue promesse. Dio non viene meno alle sue promesse. E noi possiamo essere sicuri, non perché io e te siamo fedeli, ma perché Lui è fedele. Tu sarai per me come un muro di bronzo, dice il Signore. E fratelli, e chiudo, perché questo mi ricorda una cosa molto semplice, che il cristiano è chiamato a combattere in molti modi e in tante situazioni. Io e te siamo chiamati, no, a essere davvero, no, dei combattenti, a far parte dell'esercito del Signore. Un muro di bronzo non sta lì, per bellezza, per estetica. Il muro di bronzo serve a respingere gli attacchi del nemico. Ed è quello che io e te dobbiamo fare, essere pronti, fratelli, essere pronti a vivere questa chiamata che il Signore ci dà, certi delle sue promesse. Del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto il vostro dovere. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Abbassiamo il capo. Forse ci sono motivi che ci portano a essere scoraggiati, delusi, depressi spiritualmente. Forse le nostre preghiere non hanno sempre la pronta risposta. O forse ci sono altre situazioni che in qualche modo compromettono il nostro benessere nel Signore. Ma Dio è fedele alle sue promesse e Lui ce le ricorda questa mattina. E noi possiamo essere sicuri in Lui perché Lui è fedele. Signore, io ti prego per ognuno di noi questa mattina, affinché, Signore, Tu possa prendere il nostro scoraggiamento, se è il caso anche la nostra depressione, il nostro sconforto, e possa riportarci, Signore, no, alla Tua presenza e ricordarci, così come hai fatto con Geremia, la certezza e la grandezza e la stabilità e l'unicità delle Tue promesse, affinché ognuno di noi possa costruire la propria vita, Signore, non sul compromesso, sulla delusione, ma sulla verità, sulla Tua parola. Fai, Signore, che davvero noi possiamo gustare, e non soltanto gustare, masticare, e non solo masticare, ma divorare, digerire, assorbire la Tua parola. Fai, Signore, davvero che Tu, che ognuno di noi, come parte del Tuo popolo, possa voler e possa essere pronto a ritornare a te. e vivere con discernimento la propria vita. Nel nome di Gesù ti prego.